Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, siamo ritornati in presenza in diretta dall'auditorium Demetrio Strada. Io dico in presenza in diretta da quando c'era il Covid, perché una volta in presenza non era assolutamente scontato. Il suggeritore nasce proprio perché dovevamo stare in uno spazio grande. Faccio un po' di storia del suggeritore Night Live. Dopo 15 anni di magazine del sabato pomeriggio, ci eravamo spostati alla sera del lunedì tutti quanti qui perché potevamo stare tutti distanziati, e quindi erano le prime volte che riuscivo a invitare un po' di artisti dopo che per quasi un anno nessuno poteva vedersi o sentirsi se non per telefono o attraverso la rete. Insomma, da questa stagione si può venire a trovarci, e ovviamente stiamo anche molto più larghi, ma anche più stretti a seconda delle circostanze, insomma abbiamo un po' meno difficoltà. Quindi un saluto da Ira Rubini come sempre, un ringraziamento al nostro tecnico che stasera è Zacca. Ciao Zacca, hai un'aria un po' mefistofelica con quella luce gialla che ti sei messo sotto la faccia, guarda, anche peggio, cioè veramente, cioè, è radio popolare horror questa sera. No, questa è la versione blu delle luci, Zacca. Gnugnug. Rosso o blu? Ma ce la fai blu? Ma non riesci a farcela blu? No, devi guardare il mixer. È blu? Siamo blu. Ok, chiedo al pubblico in sala se siamo un po' blu. No, mi fanno così. No, scusa, qui Bari, perché lo sai che il setup delle luci blu... Ah, vabbè, le fa Nicolò. Niente, l'ho fatto innervosire. Si è dovuto alzare dal mixer, adesso sta cercando di rendere più azzurre le... No, va bene, abbiamo una luce quasi blu. Che introduce i molti ospiti sul palco come sempre, e ringrazio in anticipo tutti quelli che sono venuti qua, specialmente chi debutta in settimana, che quindi è venuto a passare una serata con noi in diretta, ma sapete che in diretta viene meglio. E quindi parliamo di due spettacoli che scoprirete fra poco, perché suggeritore così, mano a mano si scoprono gli argomenti. Ci sarà della musica come sempre dal vivo, o meglio una voce che scoprirete, ma non possiamo non partire con la 17ª puntata, chi è superstizioso dirà la 16ª più 1 puntata, della bedda storia di Basilio e Tiziana. La bedda è parcheggiata fuori, applausi a Basilio e Tiziana, che sono ormai un'istituzione del suggeritore Night Live e anche delle serate in auditorium Radio Popolare riaperte da quest'anno dopo tutte le chiusure. La loro bedda è parcheggiata fuori, adesso sono in maglietta, io li ho visti arrivare qua vestiti come se fossero... dire campagna di Russia è brutto in questo momento, quindi suggeritemi un'altra possibilità, insomma, come se stessero facendo, mi viene in mente la tenda rossa di Nobile, ma anche lì è andata male. E quindi comunque li ho visti vestiti da pieno inverno. Adesso capisco che la stagione sta un po' migliorando, anche se ahimè ci sono previste ancora un po' di piogge, perché Basilio e Tiziana sono in maglietta. Sulla maglietta c'è scritto hashtag pane cunzatu, voilà, hashtag Casabedda, va bene, destinazione Casabedda. Adoro fare il concerto. L'ho letto con espressione. Basilio, sei contento? Sei fiero?
Assolutamente. Ecco. Adoro fare il mio pane con sato.
Va bene, e così è meglio. D'accordo, allora questa è parte della bedda storia. Adesso non vi trattengo più. Vedo lì il foglio, quello scritto grande per noi presbiti. Giusto?
Sì.
Ecco.
17° episodio. Chi non risica, non rosica. Eravamo rimasti con la bedda storia all'inizio della nuova vita, con la bedda Beccar nei festival di street food in giro per il nord Italia, visto che andare in giro con l'ape per Milano era ed è ancora molto complicato, dato che le piazze migliori per lavorare sono in mano a certi brutti ceffi, che ti dicono questa è zona mia, te ne devi andare.
Pensate che un collega che si è ribellato alla fine si è ritrovato il mezzo bruciato. Immaginate come mi potessi sentire io, che ancora lavoravo in ufficio, a immaginare lui in giro per Milano con la bedda da solo. È per questo che gliel'avevo proibito, conoscendo la sua testa calda. E così si usciva solo nei weekend, partecipando ai festival di street food con me al suo fianco sull'Ape.
E come vi ho già detto nella puntata scorsa, questi festival non sono proprio una passeggiata. Si sta sull'Ape Car dal venerdì alla domenica dalle 10 del mattino a mezzanotte senza pausa. E senza contare cosa ci sta dietro per tutta l'organizzazione. Insomma, è tutto dannatamente pesante.
E allora sai che c'è? Che io mi licenzio, penso. Tutti in famiglia, le mie sorelle, i miei, alcune amiche mi dicono che sono matta. Sì, forse sono matta, ma forse la vera pazzia è restare 8 ore in ufficio davanti a un computer a farsi comandare da un manager stressato che scarica il suo stress su di me e che non oso pensare quanto guadagni più di me.
Lo chiamano pay gap, tanto per inglesizzare tutto. Ho letto che nel 2021 la D di Stellantis, un certo Carlos Tavares, ha percepito 19,10 milioni di euro, pari a 758 volte lo stipendio di un suo metalmeccanico. E allora fanculo il pay gap, fanculo i manager super pagati e super stressati. E così io dico a Tiz: amore, basta, licenziati, prendi la vita nelle tue mani e non farti comandare più da nessuno.
Mi dice questo e io mi licenzio, anche se lui ogni tanto gli scappa di comandare, ma vi assicuro che non guadagna 758 volte più di me.
Insomma, ero felice di non vederla più triste alla sera dopo la giornata in ufficio. E poi comunque la mia scelta di ricominciare dallo street food è stata una bella intuizione, visto il successo che stava avendo. I festival sono sempre più pieni di gente, eppure si moltiplicano. Ora sì che possiamo permetterci di lavorare solo nel weekend. Fanculo, brutti ceffi!
E io, che tengo i conti tra fornitori da pagare, bollette e debito dell'Ape Car, sono felice che tutto quadri. Certo, il margine non è alto, vista la qualità del cibo che offriamo e i costi di trasporto della materia prima che arriva dalla Sicilia.
Eh sì, ci dispiace, ma noi non siamo a chilometri zero. Noi siamo a chilometri 1480. E comunque, basta con questo chilometro zero. L'importante è il chilometro buono.
Insomma, tutto sembra andare a meraviglia, ma...
Ma come dice Hegel, quando un fenomeno aumenta di quantità, non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno, ma una variazione qualitativa del paesaggio. Sembra complicato, eh? Comunque è semplice. La teoria hegeliana applicata al mondo dello street food dice che il moltiplicarsi dei festival toglie novità e qualità, con la conseguenza del cambiamento del paesaggio.
La bellezza di molti food truck vintage come gli Ape Car, i pulmini Volkswagen anni 60 e 70, le roulotte trasformate in cucine viaggianti, viene pian piano soppiantata da grossi truck stile Paninari.
E così ora il paesaggio cambia, eppure la popolazione e quei giovani dell'inizio che seguivano tanto la moda statunitense da hipster degli anni 50 e che puntualmente frequentavano i festival attirati dai mezzi vintage e dal cibo di qualità, piano piano lasciano il posto ai grossi truck, ai paninari, e quindi cambia la popolazione che non capisce più la differenza tra una salamella e il suino nero de Nebro di Presidio Slow Food. Mi guardano come se stessi parlando un'altra lingua. Scusi, slow che? Ma che panini sono? E dove sono? Qui nella vetrina non ci sono. Ci sono solo questi prodotti. Ma che cosa sono?
Lui diventa matto.
I panini non sono in vetrina perché il mio pane cunzato lo faccio al momento. E pensi che quando in autogrill vedo i panini già pronti, io vado in depressione e devo prendere lo Xanax. Che cosa deve prendere, scusi?
Io invece lo Xanax sono di nuovo sul punto di doverlo prendere veramente. Ora nei festival vanno di più le patatine fritte, gli hamburger, gnocco fritto e la salamella. La Bedda non ha più la fila dei primi tempi È proprio ora che ho lasciato il lavoro sicuro.
Ma basta, basta con questa storia della sicurezza. Chi non risica, non rosica.
E infatti, ecco che al nostro mister chi non risica, non rosica, viene un'altra delle sue fantastiche idee. Ma questa ve la racconto la prossima settimana. Il nostro tempo a disposizione ora è terminato.
E la bella storia continua.
Bravi, grazie. Basilio, Tiziana, la bella storia. Poi dopo ci troviamo tutti alla Pebbedda. Gli ascoltatori che ci ascoltano solo da lontano non sanno che noi poi ci facciamo la fotona apotropaica e porta fortuna per tutti, per tutto, insomma, sia chi viene a trovarci, sia chi viene sul palco, insomma, poi dopo si ritrova alla Pebbedda. Bene, e con queste amene storielle io do il benvenuto alla musica. Allora, lì c'è Valen, giusto?
Esattamente.
Devo chiamarti così o possiamo dire come
In questo momento sono Valen.
Sei solo Valen?
Sì, esatto.
Ok, perfetto, sei Valen. Non parlarci di te, ma dici che pezzo ascoltiamo e poi parliamo di te.
Il primo pezzo è The Moon, che ho scritto, è stato il primo che ho scritto, ed è scritto, registrato, prodotto da me, tutto fatto da me.
Bene, allora, dato che appunto, quindi musica chilometro zero, direi assolutamente. Allora ascoltiamo Valen, che sarà la colonna sonora di questa puntata del suggeritore Nightlife. Prego.
That needs so much. Sometimes I like to have someone that thinks like me, that loves me, that chooses me. But I know I'm just like the stars. Each one is unique, but they equally shine. I just wanna be beautiful. I wanna feel beautiful like the moon, like the so much. Just breathe. I love the universe. I don't mind if it's true or false that it's limitless. I like to think that there's something else other than this, which is a mess. Sky is clear and the moon is full, but I'ma see it alone. The only way that I feel in control. That's the reason for all I do. Life seems easier and flawless too. Consciously I know, perfection is not the answer. Perfection is unattainable. And enjoyment is louder than the pressure to be impeccable. One day I'll be confident. One day I'll be full. 'Cause even from my room, I feel like I'm on the moon.
Evviva, ma che scoperta, Valen! Io avevo intrasentito delle tue cose, insomma, però qui eravamo qua tutti a commentare. Le prossime musiche del prossimo spettacolo con Mario Sala saranno di Valen.
Sicuramente, sicuramente.
Sono disponibile, assolutamente.
Allora, Valen è giovanissima, sta ancora studiando, insomma, fa tutta una serie di cose, ma una delle cose che fa è quella di comporre musica e di cantarla, come avete sentito. Allora, parlaci un po' della direzione del tuo lavoro, come nasci e dove vai?
Okay.
Sono domande così un po'.
Sì, allora, come nasco? Nasco in realtà come performer di musical, quindi è recente questa cosa dello scrivere canzoni.
Ecco l'intonazione, l'abitudine all'intonazione che abbiamo notato tutti.
In che senso?
Nel senso che eri intonata.
Ah, ok. Meno male.
Cosa che non è scontata, ti assicuro, perché no, tanta abitudine al live dal vivo, insomma, ci possono essere tante qualità, ma tu certamente quella ce l'hai e chi fa musical deve per forza avere quella base.
Sì.
Quindi nasci come artista di musical e poi?
Sì. Poi ho sentito questa esigenza di scrivere le mie cose e un'altra mia passione è l'inglese, quindi principalmente scrivo in inglese. Sentirete un brano in italiano, però mi viene più difficile, forse perché l'inglese è un po' come una maschera, dato che quando parliamo una lingua diversa abbiamo anche una personalità diversa un pochino. Sento tanto questa cosa, ma mi sento più Valen in inglese, quindi abbraccio questa preferenza. Io non ho le competenze per scrivere, in realtà, cioè ho studiato teoria musicale in accademia, però non ho fatto un corso da compositrice, quindi assolutamente non so farlo. Però mi diverte molto, anche con i vari programmi per comporre, anche per mixare e masterizzare.
La musica la componi tu stessa, hai detto,
sì.
Fai tutto tu, sì. Ma ti piacerebbe lavorare con una band? Lo dico perché di qui ne passano tantissime.
Ma in realtà canto in una band.
Ah, ok, e che band è?
È una band funky blues.
Che si chiama?
Simple Jack.
Mm-hmm. E c'è modo di vedervi in giro dal vivo ogni tanto? Dove
Il chitarrista ci ha abbandonato.
Beh, allora...
quindi va bene, siamo allora alla ricerca di un nuovo chitarrista, diciamo... all'ascolto, se beh, volete no. Suonare per i Simple Jack.
Beh, Zacca sa bene che la scorsa settimana abbiamo avuto un chitarrista qui bravissimo, quindi stabiliremo dei contatti attraverso Perfetto. Radio Popolare, che insomma i musicisti qui passano
immagino.
A pacchi, e quindi insomma cioè, volentieri, poi dopo troveremo il sistema di reclamizzare, di parlare della tua richiesta. E, la tua musica dove la troviamo intanto?
Ovunque.
La troviamo in rete?
Sì, io mi chiamo Valen, scritto Vale apostrofo N, questa è la cosa più difficile. Effettivamente l'apostrofo sì, perché non ha senso, ma è fondamentale in realtà. E quindi mi trovate su Spotify, su Apple Music, Amazon, YouTube.
E questo ovunque. Brano fa parte di un lavoro discografico completo oppure?
Sì, era uscito come singolo, però poi ho pubblicato un album che si intitola 2020 ed è parte di questo album.
Quindi hai lavorato tanto in pandemia?
Esatto, sì. È partito tutto da lì. Infatti, purtroppo, cioè, se cercate un po' di svagarvi ascoltando la mia musica, purtroppo no. Sono un casino.
Ma insomma, cioè, suggestiva.
Sì, una si intitola Dear Adesso... Quarantine.
Quindi, Dear Quarantine non ce la fai ascoltare stasera, no.
Cosa?
Dear Quarantine.
No, perché
no,
è un feat con un rapper gallese che non poteva venire. Sei Creed,
potevamo.
Esatto. Informatissimo.
Va bene, allora, no, non puoi dire in un'intervista in diretta la mia musica è triste, piantala Valen.
Vabbè, ma cioè, a me piace la musica triste.
Ditele qualcosa, su, per favore, artisti più esperti, ditele qualcosa, datele qualche consiglio così di comunicazione, è bravissima.
Beh, ma io penso, Valen, io ti ho appena cercato, adesso ti seguo su Spotify, quindi grazie. Penso che faccio io un po' di pubblicità. Se volete passare una serata così nostalgica, ascoltate Valen, che sicuramente vi farà passare una bella serata, ecco.
Ecco, allora forse era meglio
che continuasse
a parlare di sé.
Ma Sala mi ha passato il microfono a tradimento.
Sala, di qualcosa.
Sì.
Suggerisci, dai un suggerimento alla nostra Valen.
Ma secondo me è una musica che non deve essere etichettata in base ai sentimenti che evoca in noi ascoltare. Canti bene, scrivi bene, basta, dopo uno prenderà lui a seconda del suo stato d'animo del momento, prenderà quello che c'è da prendere.
È quasi arrabbiato Sala con ti sta rimproverando. Allora io sto già dicendo dei nomi, ma non dovrei dirli.
Posso aggiungere una cosa a proposito di commenti? Appena ha iniziato a cantare Valen, Sala mi fa: è brava.
Ma è quello che pensiamo tutti.
Confermo.
È quello che pensiamo tutti. Allora Valen, come vedi sei fra amici, persone forse più nevrotiche di te, quindi sentiti libera di esprimere qualunque tipo di dubbio, tanto noi siamo abituati. Allora del resto il dubbio in fondo no? Genera l'arte, genera l'urgenza, genera la necessità di esprimersi e tutta una serie di cose. Insomma, le certezze sono nemiche dell'espressione artistica, credo, appunto. Non sono sicura.
Sono d'accordo, io sono d'accordo.
Allora, visto che li ho già in parte svelati, Antonio e Mario, non diciamo i loro cognomi, ma no, diciamo che sono in scena all'Out-Off già dalla settimana scorsa con un testo di Hanoch Levin, insomma dipende se volete pronunciarlo, come dire, con accento israeliano, ebraico oppure no, oppure se invece preferite pronunciarlo con accento anglosassone, perché visto che ha...
Io ho imparato a dire Hanoch Levin e mi terrei.
Benissimo,
Hanoch
Levin, lo sposiamo tutti quanti. La puttana dell'Ohio è il titolo ingombrante, ma ha un suo senso molto preciso evidentemente, e Antonio Gargiulo ne firma la regia, mentre Mario Sala ne è protagonista con...
Io firmo la regia insieme a Mario Sala
e
Stefania Ugomari di Blas. Abbiamo fatto una cosa a sei mani. Abbiamo fatto
accidenti,
sei mani,
come avete fatto?
Sei occhi, tre paia di occhi.
Sì. Si moltiplicano le discussioni.
Esatto. Come abbiamo fatto? Ci siamo un po' divisi, essendo siamo tutti e tre in scena.
Sì.
E quindi le scene sono quasi sempre a due personaggi, quindi uno stava fuori, gli altri due dentro e ci siamo un po' buttati in un occhio.
È poetico questa tua ricostruzione.
Sì. No, però il testo c'è stato proposto da Stefania, che salutiamo, che stasera non poteva essere qui con noi, e si gode la serata di pausa, giustamente.
Ecco,
abbiamo debuttato
mi
sabato.
Stai cercando di farmi sentire in colpa perché vi ho fatto venire
di
lunedì?
No, ma noi siamo sempre in giro qua. No,
ecco.
No.
Siete anche a due parti. Sì, quindi
sono appunto siamo proprio di casa qui, casa e bottega facciamo. E quindi no, Stefano ci ha proposto questo testo che non conoscevamo, ci siamo incontrati, io e Mario abbiamo già lavorato quest'inverno sempre al Teatro Out-Off con un altro spettacolo, e quindi Stefano ci ha proposto questo testo e abbiamo deciso di metterlo in scena. È stato un bel processo, ecco, ci siamo trovati molto bene.
Sì, moltissimo. Sì.
Parliamo del testo, diciamo
parliamo
due cose
testo,
prima di sentirne un estratto.
Allora, è un testo abbastanza complicato, è un testo che viaggia dal comico, da un comico anche molto yiddish forse, ma comunque non necessariamente neanche così yiddish, e poi vola in zone che invece sono liriche, sono alte e che vanno a finire sul drammatico. È un testo che parla di noi, delle nostre vite, è molto poi difficile sintetizzare la vicenda è quella di un vecchio che in qualche modo sentendosi avvicinare al momento
fatale
non è disposto a ad abbandonare i suoi impulsi vitali che lui sente dentro di sé ancora intatti rispetto agli anni della sua gioventù, e in questo, diciamo, è in continuo conflitto col figlio, che invece vorrebbe vederlo instradato su una strada più consona alla sua età. E il vecchio invece vuole festeggiare.
Cosa vuole fa quella sera?
Il vecchio
fa?
Vuole festeggiare il suo compleanno concedendosi una puttana, poi questa puttana gli estorcerà del denaro. Il figlio, che a sua volta sta intorno al vecchio perché quel denaro che il vecchio ha accumulato negli ultimi... siamo in un... non abbiamo detto, in un ambito di barboni, quindi in un ambito di derelitto, siamo praticamente sotto un ponte, tutto si svolge in un contesto come questo, insomma, questi soldi spesi per la puttana diventano poi il motivo scatenante di tutta la vicenda e di tutti i rimproveri.
E la puttana dell'Ohio, del titolo, ognuno di questi tre personaggi ha un sogno, un grande sogno, e la puttana dell'Ohio è il sogno del personaggio che interpreta Mario, che è Oibitter, ed è un testo anche molto, molto onirico, cioè,
è un po' di Hanoch Levin, no? Cioè quello di scrivere in maniera anche metaforica, surreale talvolta.
Assolutamente.
Insomma, non scrive facile.
Assolutamente, infatti sì, è molto, molto, ma è una scrittura molto, ecco, sì, a me viene da dire poetica. Ci sono delle immagini veramente bellissime, il fatto che vengano messe in bocca dei personaggi che sono poi quelli che una volta si chiamavano, ancora oggi, gli invisibili, evidenzia ancora di più quanto molto spesso oggi siamo un po' disabituati a sognare qualcosa, perché abbiamo un po' tutto, abbiamo, non so come dire, e invece, ecco, sentire un vecchio che dice che il suo sogno è appunto una puttana dell'Ohio, adesso vi sveleremo anche un po' di cosa si tratta, oppure c'è una battuta bellissima che dice il personaggio interpretato da Stefania, che è questa prostituta che ha un nome impronunciabile che solo Mario sa pronunciare.
Bronzatsky.
Ecco, sì, tra l'altro l'ho beccato nell'unico momento in cui ci aveva
raspino
in gola, quindi è stata
ecco.
Ecco, il suo sogno invece è quello che dice: io ho ancora una possibilità, vivo nella merda. Se siete sensibili alle parolacce, è pieno di
cose scorrette,
parolacce, però dice il mio sogno, io sono
puttana e barbone,
ma proprio ci chiamiamo così. Dice: io vivo nella merda, però ho ancora una possibilità che un turista americano mi prenda e mi porti a Hollywood, e lì potrò lavare in una vasca lo sporco che ho accumulato in questi anni. Quindi veramente sono delle battute che per un attore è un piacere metterle in scena. Poi il fatto di essere tre registi complica ulteriormente la cosa, perché se tu chiedi adesso a me la trama è un altro spettacolo, se la chiedessi a Stefania è ancora un'altra cosa, quindi va bene che
ciascuno
Mario
la prende dalla sua parte.
Esatto, sì, difende.
Vabbè, ma abbiamo dato, come dire, il diritto senior a Mario, insomma, di dire la sua, dai, mettiamola così, perché sì. Tu come la vedi? Non è la storia di...
No, assolutamente, la storia di un barbone che decide di andare con una prostituta.
Ecco.
Questo.
Perfetto.
E ha un sogno.
E
lui è il mio papà, Mario è il mio papà.
C'è Mario che sta ridendo amaro a quest'idea. Allora, a questo punto diciamo due parole sull'autore, quello che avete scoperto su di lui. Appunto, voi mi dicevate giusto appunto, noi lo conoscevamo poco prima.
Io lo conoscevo quasi niente, è stato fatto un testo da Andrew Sciammà con Carlo Cecchi 3 o 4 anni fa.
Qualche anno fa.
E, è un autore molto prolifico, ho visto, cioè, è un sito, ha scritto tantissimo, è mancato ormai da un po' di anni, nel 99, questo è un testo dell'ultimo suo periodo, è un testo della metà degli anni 90, non credo sia stato rappresentato in Italia ancora.
Ce lo ricorderemo.
Sì, penso di sì. E niente, io non... In realtà della sua biografia e anche della sua opera conosco, io ho letto solo questo testo, lo dico con molta...
Bene, perfetto, ho letto questo testo perché lo mettiamo in scena.
Esatto.
Allora, ci fate ascoltare qualcosa? Ci fate
volentieri,
ascoltare
sì,
un estratto? Sì. Allora, prego.
padre, come posso spiegarti il dolore? Se tu mi avessi piantato un pugnale nel cuore, avrebbe fatto meno male di quando hai detto 100 shekel.
È il mio compleanno.
Ma non è vero, non è il tuo compleanno.
Sì che lo è.
Va bene, va bene. Ammettiamo anche che lo sia. Che cosa c'è da festeggiare superati i 9 anni? Giusto tu, all'età di 90 anni.
70!
Ah, festa grande allora. Cioè, mio padre è uscito per andare a scopare e adesso non ci sono più né i 100 shekel né la scopata.
Che bella festa. Complimenti, padre. Tu hai trasformato il tuo compleanno in uno strazio per tuo figlio. 100 shekel!
Oh, ma figlio mio, non ricordarmi dei soldi. Non gettare sale su questa ferita. Sono già abbastanza disperato per quei soldi e per me stesso.
Piangi allora, piangi. Mio padre è uscito per andare a scopare. Adesso sia il padre che il figlio piangono 100 shekel. Tu
con una risata a fior di labbra hai gettato 100 shekel tra le gambe di una puttana.
Nessuna risata. Dolore, tanto dolore.
Dolore, dolore. Con dolore mio padre è uscito per andare a scopare lasciandosi alle spalle un figlio cagionevole. Ma tu pensi davvero che alla tua età le puttane ti facciano bene al cuore? Avevi con te l'ecocardiogramma? Ti eri fatto misurare la pressione? Mio padre è andato a rischiare la vita, è scappato e ha lasciato il suo unico figlio orfano di padre e 100 shekel.
Ma ti ho chiesto di non ricordarmi di questa spesa.
Come hai potuto strappare via certi pezzi dalla carne dei tuoi risparmi?
Non ricordarmi dei soldi. Dio solo sa quanto sia difficile per me spendere soldi. Vivo come un eterno stitico. Gemo, mi lamento, a malapena spremo fuori un'oliva. Una lunga, interminabile lista di spese senza scopo. Ecco la storia della mia vita. Cosa dovrebbe fare un uomo? Come potrebbe vivere? In questo mondo niente è gratis, non si fanno regali, tutto ha un costo. Il cuore ti supplica per un po' di vita, tu devi lanciargli un osso. Oggi, solo come un cane, sono andato da una prostituta di strada per festeggiare il mio 60° compleanno. Mi sono scelto la merce più a buon mercato che c'era. Cos'altro potrebbe fare un uomo? Come dovrebbe vivere? Come si fa ad attraversare questa vita portandosi via un po' di gioia senza spendere soldi?
Padre, ma tu non sei più in grado.
Qualsiasi cosa tu abbia voglia di fare va ancora anche a me.
Sì, se non fosse che tu non sei più in grado.
Forse è stata più carina, oi, ma ce l'avrei anche fatta, che non era attraente, merce da mercatino delle pulci, da dietro poi col suo culo che mandava gas proprio sotto il mio naso. No, è roba troppo cheap.
Cheap? Se dici cheap ancora una volta io muoio. E poi questa cazzata del più carina, lo sai benissimo quanto me che non sei più in grado, davanti, da dietro, col gas, senza.
Anche se lo sapessi, cosa avrei dovuto farci con tutti i miei impulsi, con i miei occhi che vedono, con il mio cuore che sbava? Come dovrei vivere quel briciolo di vita che mi è rimasto, guardando gli altri che divorano il mondo mentre io ingoio saliva, stando fermo a dire addio, tremante ai desideri, ai sogni, ai miei organi, Oimar, che si ammutoliscono uno dopo l'altro, addio alle mani che un tempo sapevano come maneggiare i soldi, alle gambe che sapevano come dare la caccia a un bel culo, addio agli occhi che vedevano dove fosse la bottiglia di cognac, addio... Addio, tanti cari saluti, ci vedremo sottoterra. È questo, secondo te, che dovrei fare fino all'ultimo dei miei giorni? Una lunga serie di cerimonie d'addio.
Ma chi parla di addio? Adesso, padre, vivi il momento migliore nella vita di una persona, anche dal punto di vista economico. Noi, dall'infanzia fino alla vecchiaia, siamo intrappolati in una folle gara, aggrappati ad una lunga, interminabile preghiera. Se sei sommerso dal fango, preghi di poterne uscire. Se sei fuori dal fango, preghi di poter cadere nel miele. E se ci sei caduto, preghi affinché nel fango ci cada qualcun altro. Quindi, in definitiva, qual è la vera essenza della vita? La preghiera. Padre, ho il piacere di informarti che, con l'aiuto di Dio, potrai finalmente dedicarti alla preghiera. Ah, quanto allieta il cuore vedere un vecchio che la mattina si reca alla sinagoga. Cappello e barba formano quella tipica cornice intorno al suo volto. Lui, guarda, cammina a piccoli e rapidi passi, raggiunge la porta, bacia la mesusà e comincia. Cantare, mormorare, sospirare, tossire, mentre la sua testa è colma di santità, i fianchi oscillano energicamente avanti e indietro. Porta a termine le preghiere, si sente puro e leggero e se ne torna a casa. Lì beve una tazza di tè, mangia un pezzetto di pane tostato, alla sua età non può sovraccaricare lo stomaco, e poi finisce di mangiare, si pulisce la bocca, borbotta una preghiera, per un'ora o due gioca con la barba sotto il sole e poi di nuovo via verso la sinagoga, piccoli e rapidi passi. Che vita straordinaria, che idillio a buon mercato, così sobria poi. E tu ancora mi parli di addio e di come vivere.
Di tutto quello che hai detto mi ha interessato solo la parte sui fianchi che oscillano energicamente avanti e indietro. Perché ma il mondo è pieno di puttane, meravigliose puttane. Ho sentito parlare di un bordello in Ohio, grande due volte e mezzo il nostro paese. Ogni prostituta ha una casa enorme, circondata da un giardino in fiore, quattro macchine, uno yacht, un aereo privato, due giovani ginecologi disponibili, 24 ore su 24 un esercito di servi neri. La puttana dell'Ohio è così ricca che non ha bisogno di essere pagata, perciò tu non le servi e lei nemmeno ti fa entrare in casa. No, no, la puttana dell'Ohio cavalca un puro sangue nel suo bosco privato, e intanto il ginecologo con la sua borsa e quattro servitori che portano tutta l'attrezzatura le corrono dietro. E tu cliente, te ne stai fuori dal cancello fissando la cassetta della posta mentre te lo sfreghi. Poi arriva l'enorme portiere nero, ti afferra per il colletto, ti getta via come uno straccio vecchio. Ecco il mio sogno, una puttana dell'Ohio. Dopo sì che potrei anche morire.
Allora, Mario Sala, Antonio Gargiulo, davvero un testo che spiazza, come devo dire effettivamente quelli di Levin che mi è capitato di incrociare, e anche voi forse siete un po' spiazzati rispetto a questo testo, giusto?
Assolutamente no, Ira. Io sì. Spiazzati a me io quando ho letto questo testo, ma anche un po' facendolo, ho degli echi un po' di Pinter in certe atmosfere, in certi tipi di personaggi, la drammaturgia a tre, non lo so, mi ricorda molto, con molte più parole però non lo so, ripeto la cosa di prima, cioè a me piace perché veramente poi ad un certo punto questo testo diventa molto onirico, e c'è questo rapporto dal padre al figlio che si rinsalda molto di più verso la fine. Vedo delle facce perplesse.
No, probabilmente stavano ragionando su quello che abbiamo ascoltato sul lavoro, e quindi no. Io direi di ascoltare un brano di Valen.
Ma guarda, io lo ascolterei.
Perché sull'onirico io direi che, insomma, questo è il secondo brano di Valen, e quindi noi riflettiamo su quello che abbiamo ascoltato.
Posso dire una cosa?
Prego.
E un po' dei crediti che poi noi
ci
scordiamo.
Altro, certo.
Però a proposito di musica, tra i collaboratori che abbiamo avuto, dopo li ridiremo tutti, abbiamo avuto la consulenza musicale di Aria Bertoldo, che ha fatto un bellissimo lavoro e ci ha proposto della musica veramente che io non conoscevo, ma davvero bella. Cioè, a me piace fare lo spettacolo, perché in certi momenti dico adesso parte quel pezzo lì, adesso parte quella, e quindi è stato molto
giusto,
bravo.
Giusto nominarlo.
Sì.
Bene, allora io ringrazio ovviamente Antonio Gargiulo e Mario Sala. Lo spettacolo è in scena all'Autò fino a?
Fino al 4 giugno, siamo in scena dal martedì alla domenica, dal martedì al giovedì alle 19.30, il venerdì alle 20.30, il sabato alle 19.30. E la domenica alle 16.
Alle 16, va bene. Valen, sei pronta? Cosa ascoltiamo?
Ascoltate My Space, quindi l'ultimo brano che è uscito un mese fa, e anche qui siamo a tema universo, quindi.
Ecco.
Space, 'cause in this place I feel out of space. My galaxy awaits a mere surface. I won't embrace the shitty place. I'm getting crazy, but I gotta wait. it's not great, but I can see the gate. It's only a matter of time. It's only a matter of time. I can't erase this thought I chase. It's like a race, but second place is the best I can get. Is it all in my head? Feels like another big bang. Guess it's only a matter of time. 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 There must be a place where I belong, where I belong. I'm still here and counting the days to see me fly far away from this walls, cause my house in town feels so tight. And now I'm done, and now I'm done, and now I'm done. Suffocating, I cannot breathe. This is just a cage, I cannot move. No listening, I cannot speak to them, just so as I cannot sing. I cannot be who I meant to be. Why does it seem like everybody has figured it out? Maybe it's only a matter of time. There must be a place where I belong, where I belong. I'm still here and counting the days to see me fly far away from these walls, cause my house and town feels so tight. And now I'm done, and now I'm done. There must be a place where I belong, where I belong. I'm still here and counting the days to see me fly far away from this walls. My house in town feels so tight. And now I'm done, and now I'm done. There must be a place where I belong, where I belong. I'm still here and counting the days to see me fly far away from this walls, cause my house in town feels so tight. And now I'm done, and now I'm done.
Evviva, grande conferma.
Ma questa, brava, non è triste questo. Questa è ambient, questa è da uscita. Sì, sai che a un certo punto fai partire il pezzo.
Quello giusto.
Perché
c'è tanta speranza.
Ma no, ma non fai musica tri, perché questa, cioè, ma neanche quella di tri. È ambient. Cioè, sì, sì.
Allora, dunque, io avevo detto non dico niente. Mettiamo uno stacchetto. Zacca, per favore. Poi quando sei pronto, poi facciamo tutte le presentazioni, parliamo eccetera, fai un segno a Zacca che è sensibilissimo e lui... Ecco. Passiamo all'altro.
E eccolo qua, perfetto. A proposito di speranza, vado a leggere il dizionario speranzese. Allora, il dizionario speranzese ha diverse parole e parto con la prima, che è avec. Avec, voce del verbo avere, irregolare, transitivo, senza fronzoli. Bonanotta, bonanotta.
augurio utilizzato da gente stanchissima che necessita di chiudere un discorso. Bouteilla, bouteilla, recipiente di vetro o di altri materiali che può contenere liquidi o altre sostanze. Tra le tante, la più comune è il vino. Associata ad un vecchio gioco d'infanzia, la bouteilla era l'unica speranza per la realizzazione di un sogno. Cientox, Cientox, dopo il 90th, un numero importante. Come faccio? Disperatissimo bisogno d'aiuto. Frateto, frateto, per sangue di padre, per quello di madre o per quello di padre e di madre. Colui che ti ritrovi accanto a qualsiasi cena di famiglia, se ti va bene, bene, se ti va male, malissimo. Ghe, c'è, niente accenti, niente apostrofi, poche balle. Into, dentro, genesi inglese completamente casuale. La famozza del lupo, quando la pancia brontola, ma brontola così forte che ti mangeresti anche le gambe del tavolo. Lacte, liquido bianco, opaco, buonissimo, generato da mammelle mammifere, ospitalità per biscotti, meglio caldo che freddo. Lazzaroni de Cristo, punto inesorabile di ozio e pigrizia, solitamente la loro stanza è sempre in disordine. Limù, frutto di una pianta molto bella per ambienti borghesi e anche volendo non abbienti, perché la bellezza appartiene a tutti. Aspro e giallognolo si sposa benissimo con il tè e con il pesce. Da ragazzini un traguardo indimenticabile. Linguaia, arma a doppio taglio, se è senza freni può portare dolore, se è ben utilizzata può essere anche di grande, grandissimo vantaggio. Senza di lei il gelato non avrebbe alcun senso. Localazzi, arma, ah, questa è la linguaia, quindi localazzi, luogo chiuso destinato al divertimento barbaro e tribale di amici con prepotente tendenza alcolica. E chiudo con marmella, di svariati frutti, sostanza dolcissima e gelatinosa, niente male sulle fette biscottate, indicata per le colazioni, ma anche per merenda. Buttala via.
La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, un testo scritto da Alberto Fumagalli, che ce lo ha appena, ce n'ha appena letto un estratto. Buongiorno, anzi buonasera Alberto, benvenuto al Suggeritore Night Live, a te.
Grazie.
L'onere e l'onore di presentarci gli altri ospiti.
Allora sì, presento con grande onere, con grande onore, i miei due compagni, Ludovica Dauria, alla mia destra e alla mia destrissima. Tommaso
firma
Ferrero.
La regia insieme a te e sì. Tommaso Ferrero.
Sì, ciao. aiuto regia, editing, roba.
Sì, un fondamentale membro di partito delle moustache, perché noi chiaramente rappresentiamo.
Parlateci delle moustache.
Sì, allora le moustache è una compagnia teatrale, è un collettivo artistico, ci definiamo under 30 nonostante io abbia sforato i 30, ma i miei compagni mantengono.
Sembri un po' più giovane, questo potresti mentire.
Esatto,
da dove arrivate?
Noi siamo di nascita bergamaschi, uh-huh. Però poi fondamentalmente Ludovica, diciamo, è romana de Garbatella.
Da Garbatella.
Lo vuol dire, quindi insomma questo mix.
Ok, e quando vi siete formati? Raccontiamo un attimo per chi non vi conosce.
Ma in realtà diciamo 2019... perché
stava per scoppiare una pandemia, avete pensato di formare una compagnia.
Esatto. Sì, in realtà la compagnia è nata ancora prima a livello diciamo più amatoriale, poi diciamo che ci siamo professionalizzati dal 2019 mm-hmm. e nel 2020 ha proprio debuttato questo spettacolo che poi insomma adesso sta avendo un lungo percorso, lungo e fortunato.
Ne parlano tanto e siamo contenti che arrivi a Milano la difficilissima vita di Ciccio Speranza in scena all'Elfo Puccini di Milano per tutta la settimana a partire da domani, perché anche qui si parla di un sogno. Se ne parla attraverso, allora il testo l'abbiamo detto, no? È di Alberto, ma so che insomma è diventato un materiale condiviso, diciamo così, anche con gli interpreti che sono in arrivo, non sono con noi in questo momento, ecco perché Alberto ha letto un estratto lui stesso, perché si parla di un'aspirazione.
Sì, diciamo che intanto tutti i lavori della compagnia partono da un brainstorming collettivo. Quindi poi, diciamo, dopo questo lungo lavoro collettivo arriva la scrittura di Alberto, quindi è sempre, è per questo che noi a livello di comunicazione ci teniamo tantissimo che venga scritta compagnia, compagnia Le Moustache, mm-hmm. ovunque, perché è un lavoro veramente collettivo. E poi niente, diciamo che parla appunto del sogno di questo ragazzo che si vede appunto nella nostra locandina, questo ragazzo stretto in un tutù rosa che sogna di ballare, però diciamo tutti gli ingredienti che gli hanno dato che gli ha dato la sua vita vanno contro le sue aspirazioni,
sia le origini che la sua struttura fisica,
che
insomma,
la sua struttura,
no?
Fisica
è di origine,
sì,
la contadina,
famiglia.
La famiglia, sì, è concreta, sì, anche a volte un po' brutale, no? E lui di fatto è, lo definiremmo un danzatore oversize, però insomma la storia ci insegna che è un sogno possibile.
Assolutamente, sì 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 sì, lo si, insomma, si può vedere nello spettacolo direttamente.
Lo so che non possiamo spoilerare, però visto che Ciccio Speranza non è con noi, insomma il personaggio e comunque gli attori non sono con noi, a chi facciamo raccontare che cosa accade in scena? Così magari i due registi non si devono sbilanciare.
Allora, avendo seguito lo spettacolo più di 90 volte consecutive,
potresti essere il biografo dei Moustache.
Posso dare qualche informazione? No, allora, dal punto di vista della scena abbiamo tre attori. In questo caso abbiamo Francesco Giordano, Alberto Gandolfo e Federico Bizzarri, che sono Ciccio Speranza, Dennis Speranza e Sebastiano Speranza, in ordine fratello minore, fratello maggiore e padre. Abbiamo fondamentalmente una condizione di famiglia di provincia, è una provincia, come abbiamo notato da questo dizionario letto da Alberto, generica, non definita.
Nord Italia.
Non per forza, nel senso, abbiamo un gremlot di dialetti che nasce proprio da una ricerca molto approfondita, che nasce proprio da una grammatica.
E quindi come parla la famiglia? Un po'
nello speranzese.
Lo speranzese.
Sì, la volontà era proprio quello di distaccarci da una periferia specifica
o da un dialetto
parlare
specifico.
Un po' tutto.
Loro parlano questo dialetto senza tempo, senza luogo, e anche la loro cascina, questo loro luogo, è senza tempo, senza luogo, vive per le stagioni, nasce e cresce proprio grazie a, diciamo, degli interventi di scena pensati dai nostri registi veramente interessanti che fanno passare il tempo.
Come potresti,
insomma,
dire diversamente?
No, no, infatti altrimenti mi licenziano, mi cacciano fuori e finisce la mia favola.
No, e quindi insomma non possiamo dire se gli Speranza permetteranno il realizzarsi di questo,
allora,
sogno.
Allora, in realtà la cosa divertente è che stamattina abbiamo fatto una mattinée con dei ragazzi di un liceo e non l'hanno capito neanche loro. Nel senso, ognuno trova un'interpretazione diversa, personale su questa cosa, perché una cosa su cui teniamo molto e spero anche i miei colleghi condividano è una grande assenza di morale o di retorica in ciò che raccontiamo, nel senso cerchiamo di portare un messaggio che sia leggibile in scena, un racconto che sia una bella storia di per sé e che da lì in poi crea in ognuno delle risonanze. Addirittura ci sono delle persone che ci hanno detto che era la loro storia, la loro vita, gente voleva ballare ma non poteva, insomma, quindi a quanto pare alcuni hanno fatto, alcuni meno, ma questa è, diciamo, libera l'interpretazione, il finale è libero.
Beh, diciamo che uno spettacolo così, almeno da quello che ne sappiamo e dal fatto che se ne parla bene, è uno spettacolo che una volta tanto ha senso fare per le scuole, mentre invece insomma tutti abbiamo avuto esperienze talvolta di essere portati a vedere degli spettacoli che erano dei vaccini assoluti perenni per contro il teatro.
In realtà è il test fondamentale per uno spettacolo, infatti oggi abbiamo, diciamo, fatto una sorta di abbiamo interrogato Tommaso che era presente per capire la reazione dei ragazzi e c'era un'altissima attenzione, quindi questo per noi è una conferma, la più importante.
Bene, allora volete dirci una battuta del testo, a parte quello che abbiamo sentito, una ciascuno, che secondo voi la prima che vi viene in mente, che ben rappresenta la difficilissima vita di Ciccio Speranza, storia della vita di
allora
Ciccio.
Direi io generalmente nel mio passato d'attore non ho mai avuto una memoria ferrea, quindi cercherò di ricordare quella secondo me
non
interessante.
Non importa se no, vi ho certo. messo in difficoltà.
Ecco. di papà Sebastiano che dice meglio avere una viver da infelice che morir da felice.
Benissimo.
Meglio vivere da felice che morire.
È un po' anche commedia dell'arte questo Gramlò, cioè sembrano un po' le...
Cioè c'è un po' di, di rimando. Cioè quando si viene ascoltato ci sono due minuti di shock totale perché uno non se lo aspetta, inizia
poi...
più... Posso dirlo che inizia con una morra violentissima, quindi proprio sul tavolo, un tavolo centrale. E quindi la gente resta un attimo, ma cosa sto guardando? E poi dopo due o tre minuti che si entra nella sonorità, devo dire che tendenzialmente sembra di vedere un testo qualsiasi. Cioè, se la gente lo almeno
la
lo percepisce.
La tua battuta preferita? Ti viene?
Allora, non vorrei storpiare il testo, perché a un certo punto dice padre Sebastiano, sempre che è la parte più patriarcale del testo, dice che i sogni hanno delle dimensioni dei padroni, e insomma poi alla fine va a parlare del fatto che insomma questo sogno non sarà forse avverabile, cioè forse realizzabile.
Che i sogni possono essere pericolosi.
E la tua?
La mia è sempre riferita al sogno, a un certo punto parlando appunto delle frasi che diceva la madre: la vita senza un sogno è amara come un radicchio.
Allora, Mara come un radicchio, siamo nel nord Italia, perché il radicchio ci tocca certo. fin dall'infanzia. E quindi io ringrazio insomma la compagnia, le Moustache, che porta in scena finalmente a Milano, all'Elfo Puccini di Milano, per tutta la settimana questo spettacolo di cui, come ho detto, si sente molto parlare, la difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie Antonio, grazie Mario Sala, Antonio Gargiulo. E ricordiamo che invece La Puttana dell'Ohio è in scena al Teatro Out Off di Milano fino al 4 di giugno. Mm-hmm. Valen, sei pronta per l'ultimo pezzo, il pezzo che chiude la nostra serata e ci fa anche un po' da sigla? Che cosa ascoltiamo?
Ascoltate Libertà.
Bene, Libertà. Allora, in realtà questa sera abbiamo parlato quasi esclusivamente di sogni, perché anche Valen insomma ci ha portato in situazioni talvolta oniriche, questo lo possiamo dire, lo possiamo affermare.
Sì,
della
sono
tua
d'accordo,
musica.
Anzi The Moon in realtà il ritornello, io una mattina mi sono svegliata, l'avevo sognato il ritornello, quindi...
Ah, per un attimo con Libertà una mattina mi sono svegliata, pensavo che avessi virato su un'altra, cioè, sempre Radio Popolare tutto sommato, e quindi pensavo fosse un'altra cosa. Va bene, allora con Libertà, grazie, salutiamo anche Valen e ovviamente noi ci auguriamo di rivederla presto, perché c'è molto molto piaciuta, ci ha molto convinto. Grazie a Zacca che come sempre ci ha assistito per la parte tecnica. Suggeritore Nightlife ritorna lunedì prossimo sempre alle 21, vi aspettiamo dalle 20:30 qui con la Pebedda, con tutto il resto. Valen, Libertà, grazie, ciao.
Un'altra crepa e sento che mi spezzo, sono troppo fragile, assorbo tutto quello che succede intorno a me, fuori sorrido ormai è diventato facile fingere. Chissà che bello è guardarsi allo specchio ed essere fiera di chi sei, invece di pensare solo a come sarei se la pancia fosse piatta come ce l'ha lei. Come ce l'ha lei? Penso di poter sempre fare di meglio, non riesco mai a dare il 100%, anche se vorrei fosse tutto perfetto. Ma la vedo là, è la libertà di essere ciò che vuoi. Sarai te stessa tu non ne hai, sei bellissima così, vai benissimo così. Sono innocente, è tutta colpa dei commenti della gente, sei dimagrita, sei ingrassata, ma stai bene. Mangi solamente frutta e insalate. Lasciami in pace, chissà che bello è un giorno senza quella voce insopportabile. Mi controlla, mi sta addosso al fiatone. Devo fidarmi, oggi niente colazione. Ha un'ossessione. Sento di poter sempre fare di meglio. Non riesco mai a dare il 100%. Anche se vorrei fosse tutto perfetto, ma la vedo là, è la libertà di essere ciò che vuoi. Sarai te stessa d'ora in poi e capirai che difetti non.